Vittorio Lingiardi, buongiorno. Oggi Seden accende i suoi microfoni sulla omosessualità, argomento a cui lei ha dedicato un libro dal titolo Citizen Gay, Famiglie, diritti negati e salute mentale.
Buongiorno innanzitutto.
A proposito del riconoscimento delle unioni tra omosessuali, riconoscimento tuttora negato in Italia, un dibattito quindi controverso che solleva numerose resistenze, soprattutto quando poi si parla della possibilità di diventare genitore per una persona omosessuale. Sulla genitorialità omosessuale si sollevano tutta una serie di pregiudizi e possiamo dire anche di luoghi comuni. Nel suo libro lei ne elenca alcuni, quali ad esempio i figli devono avere una mamma e un papà, una coppia omosessuale non può non fare i conti con i propri limiti, le lesbiche gay non sono in grado di crescere un figlio, le lesbiche sono meno materne delle altre donne, i figli di persone omosessuali hanno più problemi psicologici e hanno più facilmente la tendenza a diventare poi omosessuali. Lingiardi, ma che cosa c'è di vero e che cosa la ricerca scientifica dice in proposito?
Quello che la ricerca scientifica dice a proposito dei figli cresciuti da genitori omosessuali, che naturalmente possono comporre famiglie di diverso tipo, cioè possono essere figli di precedenti relazioni e matrimoni eterosessuali che poi vengono, diciamo così, a far parte della nuova famiglia, oppure possono essere figli concepiti e pensati e realizzati all'interno di un progetto di vita di due persone omosessuali. Quello che la ricerca scientifica dice è che non esistono evidenze di una specificità o di disagio o di psicopatologia o di forme, per esempio, di non riconoscimento della propria vita affettiva all'interno di queste famiglie da parte di questi figli. I problemi, che naturalmente è inutile nascondersi dietro un dito, ci sono, riguardano prevalentemente il modo in cui i figli che nascono in queste famiglie possono essere accolti nella società, nella scuola, negli asili, nei contesti istituzionali. E su questo la cosa che mi colpisce è che i racconti sono tutti centrati attorno alla difficoltà di vivere l'imprevedibile, cioè quello che può capitare, nel senso che ci sono coppie omosessuali che raccontano di aver trovato un'ottima accoglienza, un ottimo riscontro da parte anche delle persone preposte all'educazione oppure alla sanità, e persone invece che raccontano esperienze di essere stati rifiutati o discriminati in contesto sociale. Sono queste quindi le ripercussioni che possono esserci nel vissuto dei figli di coppie omosessuali. La ricerca sostanzialmente, in particolare dopo che è stato affrontato il problema dal punto di vista dell'attaccamento, cioè della necessità di avere una figura di riferimento per qualunque persona che cresce, dice che ciò che davvero struttura la personalità è la possibilità e la capacità di essere amati, non tanto il sesso della persona che fornisce questo amore e questa cura. Tanto è vero che oggi poi i libri, per la maggior parte dei casi, parlano di caregiver, cioè figure che danno cura, che danno accudimento, non più specificamente connotate in base all'anatomia sessuale, anche se è evidente che, come tutti gli esseri umani, anche i figli di matrimoni o di relazioni tra persone omosessuali nascono da una combinazione di madre e di padre, che però nella complessità della struttura familiare attuale, contemporanea, non è più unicamente e rigidamente quella della famiglia procreativa, biologica, nucleare.
Quindi, professore, possiamo sfatare quel mito, quel luogo comune che vuole che un figlio, per essere felice, deve avere comunque un padre e una madre, altrimenti si alimenta disordine sociale. Ancora una sua considerazione in merito ad un altro aspetto. 50 anni fa in Italia le donne non avevano il diritto di voto. Se ci spostiamo oltreoceano in alcuni paesi degli Stati Uniti, in alcune parti degli Stati Uniti, 40 anni fa erano vietati i matrimoni interrazziali. E 30 anni fa, fino a 30 anni fa, l'omosessualità era in fondo classificata tra le malattie mentali. Oggi, per fortuna, insomma, non succede più questo, eppure le persone omosessuali non possono tuttora in Italia formare una famiglia. Perché secondo lei questo aspetto in qualche modo interferisce e impedisce il riconoscimento di una completa cittadinanza agli omosessuali?
Ma quello che io sostengo nel mio libro è che, nonostante la società abbia fatto moltissimi passi in avanti nella direzione di un riconoscimento delle diverse possibilità di vita che hanno le persone, e sottolineo possibilità, non scelte, perché l'omosessualità non è una scelta, l'omosessualità è una cosa che capita, non si sanno le ragioni biologiche, sociali, psicologiche per cui una persona a un certo punto della vita inizia a sviluppare un orientamento, una predilezione omosessuale. Quindi di fronte a qualcosa che capita, trovo che nella vita chiunque dovrebbe avere opportunità pari, e quindi l'esistenza di una discriminazione strutturale come quella di non riconoscere giuridicamente, ma alla fin fine anche simbolicamente, il legame, l'unione tra due persone dello stesso sesso, implica necessariamente una cittadinanza di serie B. E io credo che questa cittadinanza di serie B, che è inevitabilmente sancita da uno Stato che non riconosce lo stato giuridico di una coppia omosessuale, da una Chiesa che non riconosce il valore e la parità morale di un amore tra persone dello stesso sesso, implica necessariamente nella persona comune, nell'uomo della strada, un ragionamento del tipo: beh, ma se anche per lo Stato e se anche per la Chiesa queste persone non possono avere i diritti degli altri, forse queste persone proprio uguali agli altri non sono. Da questa piccola molla può scattare la dissidenza, ma può scattare anche l'ostilità e la violenza. Quindi io credo che l'omofobia diffusa nelle nostre società potrebbe essere veramente ridimensionata e sconfitta con un riconoscimento effettivo delle capacità affettive e relazionali delle persone omosessuali.
Il fatto che lei dica che l'omofobia potrebbe essere in qualche modo sconfitta significa quindi che tuttora assistiamo a dei fenomeni, insomma, l'omofobia tuttora esiste. In qualche modo gli omosessuali fanno parte quindi di una minoranza discriminata. Tutto ciò, quindi, che tipo di ripercussioni, di disagi possono tutto ciò può procurare, cioè disagi psicologici?
C'è un termine tecnico che è abbastanza suggestivo, che è quello di minority stress, cioè stress legato all'appartenere a una minoranza. Il vissuto dell'omofobia o in generale dell'atteggiamento negativo nei confronti delle persone omosessuali è molteplice, va da specifiche azioni di aggressività e di violenza, a discriminazioni sottili anche, anche atteggiamenti semplicemente del tipo ma io ho molti amici omosessuali, però poi riconoscere che loro possono sposarsi è un'altra cosa, o che possono adottare dei figli è un'altra cosa. Quindi diversi gradi di discriminazione costantemente presenti. Queste discriminazioni costantemente presenti non possiamo pensare che non incidano sul benessere psicologico, sulla stima di sé, sulla realizzazione nel corso della propria vita, anche se naturalmente, come tutte le forme di discriminazione e di resistenza, possono a loro volta sviluppare una reazione, come dire, opposta e contraria. Quindi molte persone omosessuali anzi hanno un forte senso di affermazione e di riuscita nella propria vita personale e professionale, proprio perché abituate fin da piccoli a combattere contro un pregiudizio. Però questo è un destino che non è riservato a tutti. C'è un contraltare dell'omofobia sociale, che è l'omofobia interiorizzata. L'omofobia interiorizzata è il sentimento di sfiducia, di disistima, senso di fallimento e di non uguaglianza agli altri che le persone omosessuali possono assumere dal contesto ambientale e, anche se non lo vogliono o non lo capiscono, vivere nei confronti di se stesse.